Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Buongiorno fratelli e sorelle, siamo qui sentendo la vostra mancanza. E io prego che in qualche modo, con l'aiuto di Dio, e voglio chiedere quell'aiuto prima di iniziare, possiamo vedere più di Gesù Cristo oggi. Ascoltate mentre prego Dio. Padre nostro, siamo bisognosi, quanto siamo bisognosi, quante lotte abbiamo, quante difficoltà, quante cadute, Padre. E ti prego di aiutarci, di operare in noi affinché possiamo vedere più di Gesù Cristo. Questa è la mia preghiera. Abbiamo bisogno di vedere Cristo. Cristo sta alla tua destra per noi, ma noi non lo guardiamo abbastanza. Cristo è il tesoro più grande che potremo mai avere e non lo vediamo abbastanza. Aiutaci a vedere Cristo. Ti ringrazio per lo Spirito Santo e la tua parola. Guidaci adesso nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sei stato scoraggiato ultimamente? In questi giorni sei aggravato, hai problemi che ti sembrano pesanti, e la domanda perché? Perché soffriamo così tanto? Sei stato tentato in questi giorni? È una tentazione forte che ti assila e magari non vuoi cadere, ma stai cadendo? Perché? Quando noi cadiamo nella tentazione, porta dolore, non subito a volte, ma prima o poi porterà grandi dolori. Allora vogliamo capire, ma perché? Perché cadiamo nelle tentazioni? Perché siamo abbattuti? Perché siamo frustrati? Perché a volte siamo disperati? Noi siamo abbattuti. Noi siamo scoraggiati in base a quanto guardiamo alle cose del mondo anziché a Dio. Più guardiamo alle difficoltà, quando focalizziamo sulle cose intorno anziché su Gesù Cristo, per forza staremo messi male. In questo periodo di viaggiare qui negli Stati Uniti stiamo conoscendo, rivedendo tante persone. Siamo stati l'altra mattina con una cara amica, amica da più di 20 anni, un'amica che da più di 3 anni sta soffrendo terribilmente con un tumore. È arrivata, quanto pesava? Meno di 40 kg, 38 kg, una stecchina, non poteva più mangiare, dolore, pieno di tumori, uno che spinge contro lo soffago, uno che spinge contro l'occhio, uno che spinge qua, spinge là, creando tanti dolori, radiazione, chemioterapia. Poco tempo fa il dottore ha detto, non c'è più da fare, vai a casa, morirai, non possiamo fare più niente, lei sta a casa. Siamo andati a vederla. E lei diceva, voglio vedervi perché non vi vedrò mai più in questa terra. Ma questa signora, nonostante i dolori terribili, tremende che sta avendo, aveva gioia. Abbiamo passato più di un'ora insieme e lei gioiva della cura di Dio. Come può una signora piena di dolori atroce, che sta per morire fra poco, non c'è, come può lei avere pace e gioia? E ce l'aveva. Perché guardava non ai dolori, guardava a Cristo. Abbiamo parlato, abbiamo pranzato con una giovane signora con 3 figli che il marito ha lasciato lei. E lei sta cercando di crescere questi figli da sola. Non è facile, ci sono difficoltà, ma lei aveva la gioia del Signore, aveva più gioia di quante persone, tante persone che abbiamo conosciuto. Perché? Come poteva lei avere gioia? I problemi non sono finiti, ancora ci sono difficoltà, perché lei non guarda le difficoltà, guarda a Cristo. Allora, parlando con tante persone in questo viaggio, una cosa mi è chiara, ed è chiaro agli altri, è chiaro quando guardo a me stesso, la nostra condizione, il nostro stato di animo, se stiamo bene o stiamo male, non dipende dalle nostre circostanze. Se tu dici, ma certo che sto male, dovresti conoscere quanti problemi che ho, tu non hai capito. Il tuo stato di animo non dipende dalle tue circostanze. Dipende da dove stiamo guardando. Io voglio ripetere questo perché la mia preghiera è che possiamo tutti veramente afferrare questa verità. Satana vorrebbe farci credere che avendo problemi non possiamo stare male. Non è vero. Come stiamo non dipende dalle nostre circostanze. Possiamo avere una vita con pochi problemi eppure stare molto molto male di stato di animo. Possiamo essere amareggiati, depressi, spiritualmente raffreddati con pochi problemi. Oppure possiamo avere grandi problemi, grossi dolori, situazioni ingiusti, situazioni difficili, eppure avere grande pace e una gioia profonda in mezzo alla sofferenza. Noi stiamo vedendo questo. Ho visto persone con grandi ingiustizie e con grande pace. Quindi, come stiamo? Come stai tu? Non dipende da quanti problemi hai o non hai. Non dipende da come gli altri ti trattano. Dipende da dove stiamo guardando. Allora, dove stai guardando? Guardiamo a Cristo. Un'altra lezione che Dio mi sta insegnando in questo periodo: quanto abbiamo bisogno di crescere e guardare di più a Cristo è una scelta che dobbiamo prendere. Dobbiamo scegliere di guardare a Cristo. Ultimamente, nella mia lettura, sto leggendo l'Evangelo di Giovanni a fondo e vorrei guardare alcuni brani. Il libro stesso vorrei insegnare uno di questi anni, ma per adesso voglio toccare alcuni brani, iniziando con Giovanni 14. Trovate con me Giovanni 14. Voglio leggere versetti 12 a 14 di Giovanni 14. Gesù che parla. Giovanni 14, 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Mentre Gesù era sulla terra, ha fatto tante grandi opere. Ma qui Gesù dichiara che chi crede in Lui farà opere più grandi di quello che aveva Lui fatto. Com'è possibile questo? Come potremmo noi fare opere più grandi di quelle compiute da Gesù mentre era sulla terra? Allora, le opere che Gesù ha compiuto sulla terra principalmente erano miracoli, servivano per mostrare che Gesù è il Cristo. Erano miracoli, ma duravano per un tempo limitato. Per esempio, Gesù guariva tante persone, ma dopo un certo periodo invecchiavano e morivano. Gesù risuscitò Lazzaro, figlio della vedova di Nain, la bambina, figlio di Jairo, eppure dopo un certo periodo morirono anche loro. Quindi le opere di Gesù non erano duratura, servivano per mostrare che Gesù è il Cristo. Invece le opere che Dio compie tramite noi sono opere che durano per tutta l'eternità. Dio si serve di noi come strumenti per portare le persone alla salvezza eterna. Dio si serve di noi per edificare altri credenti come altri sono usati per edificare noi. E questa edificazione fa parte dell'opera di Dio che ci prepara, ci conforma all'immagine di Cristo per prepararci per la sua presenza per tutta l'eternità. Quindi Dio è all'opera oggi tramite i credenti. Quindi possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per compiere opere che producono risultati per tutta l'eternità. Noi siamo strumenti utili al padrone. Secondo Timoteo 2, versetto 20 e 21 parla di questo, ve lo leggo, secondo Timoteo 2. Ora, in una grande casa non vi sono soltanto vasi di oro e di argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato ed utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Se siamo vasi puri, siamo utili a Dio per compiere ogni opera buona. Questo è qualcosa che Gesù non faceva quanto è che lasciava a noi. Tornando perciò a Giovanni 14, 12 e 14, notate il meraviglioso privilegio che abbiamo in Gesù Cristo. Ve lo leggo ancora. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Notate nel versetto 13 che qualunque cosa che chiediamo nel nome di Cristo sarà fatto. Quanto siamo poveri? Allora attenzione, questa non è una promessa che Dio farà qualsiasi cosa che vogliamo noi. Piuttosto è una promessa meravigliosa, molto più grande di quello. Questo è che possiamo fare qualunque richiesta nel nome di Gesù e quella richiesta sarà fatta. Chiedere nel nome di Gesù vuol dire chiedere per merito di Cristo, sapendo di non meritare noi il bene. Vuol dire chiedere secondo la volontà di Cristo e chiedere per la gloria di Cristo. Questo è chiedere nel nome di Cristo. Quindi non è una promessa che io posso chiedere, ah, io vorrei una nuova macchina, vorrei un lavoro dove mi pagano tanto e faccio ben poco, vorrei che tutti i miei problemi spariscano. No, non posso chiedere quello nel nome di Cristo. Non è che posso dire, oh Signore, sono stanco di questo problema, toglimela. Non è quello qualcosa che posso pregare nel nome di Cristo. Forse Dio vuole lasciare in me un problema doloroso. Forse tu hai una situazione che ti fa soffrire. È pesante. A volte dici, non ce la faccio. Lo dici, a te sembra così. Hai bisogno di capire la potenza di Dio. Comunque, abbiamo dei problemi pesanti. E non possiamo solo dire, ah, io ti prego, nel nome di Gesù, toglimi questo problema. No, non so quello che è la volontà di Dio. Infatti, in 2 Corinzi 12, da 7 a 12, l'Apostolo Paolo, avendo ricevuto il privilegio di poter andare in cielo, essere trasportati in cielo, in paradiso, Dio ha dato a lui, per proteggerlo da insuperbirsi, una spina nella carne, un messaggero da Satana, qualcosa di terribile sofferenza. E voglio leggere quello che Dio ha dato a lui e come Paolo pensava di non farcela, ma come ha imparato a farcela nella forza di Cristo. Ascoltate mentre leggo. 2 Corinzi 12, da 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insubisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo era come noi. Infatti, all'inizio per ben 3 volte egli pregava di essere liberato dal dolore che aveva. Ma poi ha capito che c'era qualcosa di molto più grande, di molto più meraviglioso che essere liberato dal dolore. Era di conoscere la potenza di Dio in lui. Fratelli e sorelle, a volte noi stiamo chiedendo un dono piccolo e Dio non ce la dà. Non perché Dio non risponde alle preghiere, ma perché Dio vuole darci il dono più grande. Noi vogliamo che egli tolga il dolore. Signore, non ce la faccio, toglimi questo peso, toglimi quel dolore di quella persona, quello che è. Ma Dio ha qualcosa più grande da darci. Dio vuole darci la gioia di conoscere la potenza di Dio, e per quello che Paolo, essere umano come noi, poteva dire: io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Come poteva dilettarsi in quelle cose sofferenti? Perché quando io sono debole, allora sono forte. Le debolezze operano affinché la potenza di Cristo riposa su di noi. Quindi se vuoi di più, no, mi basta poco, non chiedo. No, Dio non vuole darci poco, vuole darci di più. Ma la domanda, dove stiamo guardando? Tornando a Giovanni 14, un'altra cosa importante da notare, leggo di nuovo Giovanni 14, 12 a 14. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio, anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome io la farò. Gesù mette enfasi ben due volte, quando voi chiedete nel mio nome quello io la farò. Oh, quanto è potente la preghiera quando preghiamo secondo la volontà di Cristo. Quando noi preghiamo quello che Gesù ci insegna al Padre nostro, oh Signore, sia santificato il tuo nome, tu stai pregando. Tu trovi il tuo diletto nell'Eterno al punto che tu vuoi che Egli sia glorificato. Tu vuoi che il suo regno spandi. Tu vuoi che la sua volontà sia fatta. E questo ti dà tale gioia che tu preghi quello. Abbiamo sentito in questi giorni, pochi giorni fa, e a persona posso raccontarvi più dettagli, non posso dire qui, ma in un paese musulmano c'era una famiglia di missionari, e questo è successo la settimana scorsa da quando registro, e comunque la moglie si è ammalata gravemente, non c'era buona cura. Il marito, hanno 4 bambini piccoli, cercava di portarla in un'altra città con un ospedale più grande, con un'altra missionaria, una donna che accompagnava, e in viaggio dopo poco tempo hanno capito non ce la facciamo, torniamo in città, c'è un piccolo ospedale, sono tornati, loro cominciano a curarla, capendo che stava morendo il padre, il marito di questa giovane donna, stava pregando ad alta voce: Signore, sia glorificato il tuo nome, fai quello che vuoi, sia glorificato il tuo nome. E Dio ha voluto glorificarsi, lasciando morire questa giovane donna con 4 bambini piccoli, da più piccola 4 mesi, da 6 anni, 4 anni, 3 anni, 4 mesi. E Dio si sta glorificando tramite questo. Questo marito non ha chiesto: oh, salva mia moglie, ha detto: sia glorificato il tuo nome. Ha pregato quello nel nome di Gesù Cristo, e Dio ha adempiuto la sua preghiera, e Dio sta facendo una grande opera. Cosa chiedi? Tu chiedi nel nome di Gesù, che possiamo fare quello. Gesù farà quello che chiediamo quando chiediamo così. Voglio passare adesso a Giovanni 15. Questo abbiamo già visto, quindi vogliamo solo toccarlo, questo brano ricchissimo. Però leggete con me Giovanni 15, da 1 a 11. Gesù parla qui della necessità di dimorare in lui. Poi dice che quando dimoriamo in Lui, che è necessario per essere veramente salvati, porteremo vero frutto. E questo frutto darà gloria a Dio. E vivendo così avremo piena gioia. Pensate, Gesù sta spiegando come avere piena gioia. Leggo Giovanni 15, 1-11. Ora, io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, la toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto, lo porta affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nelle vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tralcio, e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Dal contesto. È chiaro quando Gesù dice che possiamo chiedere qualunque cosa. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Il contesto vuol dire che stiamo domandando di portare frutto che poi glorifica il Padre. Una preghiera meravigliosa. Domandate se dimorate in me, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Non è una promessa senza condizioni. Domandate quello che voglio. Non voglio problemi, Signore. No. È una promessa che dimorando in Cristo, le parole di Cristo dimorando in noi, domandiamo quello che vogliamo e sarà fatto. Questo è meraviglioso. Tu non devi zoppicare, non devi lamentarti. Tu puoi avere una vita dove avrai la gioia di Dio perché dimori in Cristo e quello che tu chiedi lo domandi a Dio perché tu vuoi che Cristo sia glorificato in te. E questo diventa il tuo desiderio e le sofferenze non importano e Dio non ti darà mai una sofferenza inutile e tutto porterà alla gloria di Dio in te e tu avrai piena gioia in faccia. Infatti Gesù conclude dichiarando, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù ci ha spiegato come avere piena gioia. Vuol dire non stare lì agitato per i dolori e i problemi, piuttosto vivere desiderando la gloria di Dio, desiderando una vita che produce frutto per la gloria di Dio. E allora domandiamo quello che vogliamo e sarà fatto a noi. Voglio leggere anche Giovanni 15, da 18 a 21. Gesù ci prepara per le difficoltà. Notate questo, ci saranno difficoltà, ci saranno sofferenze, ci saranno ingiustizie, ma Gesù ci prepara per questo. Leggo da 18. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se fosse il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Gesù Cristo desidera per te che tu abbia gioia. Chi siamo noi che Cristo vuole che abbiamo la sua gioia, una gioia completa, ma è proprio quello che desidera per noi. Lui ci guida come avere quella gioia, per avere la gioia che ti soddisferà. Non è una questione di avere circostanze migliori, è una questione di dimorare in Cristo e di portare frutto alla gloria di Dio, di dimorare in Cristo, lasciare sì che la sua parola dimori in te e poi di pregare, Signore, opera in me, glorificati in me, e Dio risponderà alle tue preghiere. Da che parte stiamo? Stiamo dalla parte di Cristo, la parte che vuole la gloria di Dio, o stiamo dalla parte del mondo che vogliamo una vita meno dolorosa e più bella possibile? Andando avanti al capitolo 16, Gesù ci prepara per le difficoltà, le persecuzioni che ci saranno per ogni vero figlio di Dio. Voglio leggere da 16, capitolo 16, Giovanni 16, da 1 a 4. Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. E vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto il momento vi ricordiate che io ve lo avevo dette. Ora, dal principio non vi disse queste cose perché ero con voi. Cristo mostra amore preparandoci per le difficoltà. E nota il motivo per cui saranno perseguitati, ripeto quelle parole che dice Gesù, non conoscono il Padre né Gesù Cristo, non conoscono Dio. E per questo ci odiano, spesso persone perfino religiosi, ma non conoscono veramente Cristo, possono odiarci perché presentiamo il vero messaggio. Sapere in anticipo quello che succederà ci permette di avere pace, perché possiamo sapere che queste prove passeranno, fanno parte del cammino con Cristo. Cristo ci manda lo Spirito Santo, il Consolatore, sempre con noi. Versetto 7 dichiara, rileggo 7, tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quanto spesso pensi al fatto che Dio, nella persona dello Spirito Santo, è con te? Hai riconosciuto la sua presenza in questi giorni? Hai riconosciuto la sua presenza giorno per giorno? O spesso non ci pensi, non ci si pensi, allora ti senti solo. Oh, quanto è difficile, ma dove c'entra Dio? In quel modo falso di pensare, dove c'entra Dio? È come se non esistesse, non ci stai pensando, se non solo ad un Dio lontano in cielo. E tu preghi a quel Dio lontano, certo siamo abbattuti, certo siamo scoraggiati, certo ci frustriamo, dimentichiamo che lo Spirito Santo è con noi, Dio è con noi. Oh fratelli e sorelle, ricordiamo di fatto la realtà di avere Cristo con noi nella persona dello Spirito Santo. Dio è con noi perché abbiamo lo Spirito Santo e viene chiamato lo Spirito di Cristo. Infatti, in versetto 23-24 di 16, voglio leggervi Giovanni 16:23-24, quello che dice: in quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non mi avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Wow! In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla al mio nome, chiedete e riceverete, affinché, ancora lo dice, affinché la vostra gioia sia completa. Hai notato il filo qui? Gesù sta spiegando come vivere per avere una gioia completa. Dimoriamo in Cristo. viviamo per portare frutto. Chiediamo a Dio quello che glorifica Dio. E allora Lui lo farà e noi avremo piena gioia. Spesso tu hai poca gioia ed io ho poca gioia perché non sto chiedendo la cosa giusta. Sto chiedendo meno problemi credendo la menzogna. Che meno problemi vuol dire vita più bella. Meno problemi non vogliono dire vita più bella. Una vita di frutto spirituale è una vita più bella. Quando dice quel giorno, Gesù aveva appena spiegato che doveva andare alla croce, ma poi dopo sarebbe risuscitato, poi tornerebbe in cielo. Quel giorno, con Cristo in cielo, con autorità su tutto sulla terra e in cielo, allora possiamo domandare al Padre nel nome di Gesù, perché Gesù con tutta l'autorità risponderà alla nostra preghiera. Dobbiamo, e questa è chiave, dobbiamo identificarci con Cristo, identificarci con Cristo e trovare la nostra gioia in quello che porta gloria a Lui, perché la nostra vita è nascosta con Lui. In Galati 2 Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Tu puoi dire quello. Tu puoi dire che sei stato crocifisso con Cristo e non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive in te, quindi non ti importa come stai vivendo, ti importa che stai guardando a Cristo. Se tu puoi dire quello, tu avrai la gioia della salvezza e possiamo chiedere, Dio risponderà affinché la nostra gioia sia completa. Tu puoi avere in mezzo ai tuoi problemi, in questi giorni, tu puoi avere gioia completa. Sei tu cerchi per primo il regno di Dio, la sua giustizia, e desideri quello. Ci serve molto più da fare. Ma il punto che stiamo vedendo è che Gesù Cristo vuole che abbiamo piena gioia, la sua gioia, una gioia completa, e non dipende dalle circostanze. Dipende dal fatto di dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo. E pregare di poter vivere alla gloria di Cristo. Questo ci dà piena gioia. Non faccio tanti commenti, ma voglio leggere Giovanni 17. Giovanni 17, da 1 a 21. Quanto è l'immensità di quello che abbiamo in Cristo? Leggo. Giovanni 17, dal versetto 1. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il Figlio tuo affinché anche il Figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tuoi e tutte le cose tue sono mie ed io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono il mondo, io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome, io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il filo della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono dal mondo, come neppure io sono dal mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, perché io non sono dal mondo. Questo è Cristo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che crederanno per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te. Siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Voglio notare il versetto 13. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Quante volte stiamo leggendo di Gesù che fa qualcosa affinché la sua gioia giunga a compimento in noi, volta dopo volta. Quindi dobbiamo capire che Gesù vuole che noi abbiamo vera gioia. Quando non abbiamo una gioia completa, è semplicemente che stiamo cercando nel posto sbagliato. Gesù parlava di pregare non per tutti, ma per noi. In Romani 8 leggiamo, versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gesù Cristo vive intercedendo per noi presso il Padre. Che benedizione! Quindi, voglio tornare alla domanda di prima. Perché sei abbattuto? Rattristato, scoraggiato, frustrato, arrabbiato. E la soluzione è semplice. Noi siamo così quando non stiamo guardando a Cristo, ma stiamo guardando ai problemi, sperando in qualche modo che Dio ci toglie i problemi. Quando questo è il nostro desiderio, saremo messi male anche quando tutto va bene. Quindi dobbiamo imparare ad identificarci con Cristo. Una parola grandissima. Trovare la nostra vita in Cristo. Come Paolo dice in Giovanni 2, quando dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora avrai piena gioia. Una gioia che il mondo non potrebbe mai dare. Una gioia che una vita priva di problemi non avrebbe. Questa è la gioia che non dipende dalle circostanze. Questa è la gioia dal padrone della gioia, Dio stesso, che noi possiamo avere come frutto dello Spirito. Io voglio incoraggiarti a non valutare l'andazzo della tua vita in base alle cose esterne, piuttosto di considerare il privilegio di avere Gesù Cristo e valutare la tua vita in base di Cristo. Non pregate per una vita facile. Pregate per una vita che porta gloria a Dio e Dio ti darà il meglio di questa vita, meglio per te, quello che servirà per farti crescere. Identifichiamoci con Cristo, identifichiamoci con la Chiesa di Cristo, con il popolo di Cristo. Quando noi viviamo così, quando dimoriamo in Cristo, quando il nostro desiderio è perciò le nostre preghiere, sono per una vita che porta gloria a Cristo, allora Dio risponderà alle nostre preghiere. Saremo potenti nella preghiera. Allora la nostra gioia sarà completa. Quindi non so come state, ma prego che state guardando a Cristo, qualunque sia la tua situazione. Non ce la fai più, ripositi nel Signore. Vai avanti, ma ripositi nel Signore. Preghiamo. Signore, spesso abbiamo una vita piena, poco tempo con te. Ti prego di svegliarci, capire l'inganno di questo, affinché possiamo vivere la tua gloria. Padre, opera in noi. Ti prego. Grazie. Guida qui e ovunque. Aiutaci a vedere più Gesù Cristo. Aiutaci a vedere Gesù come colui che è venuto alla terra per salvarci, ma poi per darci vera, piena gioia. Vogliamo gioire in Lui. Ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.